Leggeremo questa mattina nell'ultimo capitolo del Vangelo di Matteo, il capitolo 28, leggeremo dal versetto 16. Il grande mandato. Matteo 28, leggiamo dal 16 fino alla fine. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro designato, e vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente». Che il Signore ci benedica e ci assista mentre meditiamo la Sua parola questa mattina. Ho voluto leggere il contesto delle parole di Gesù a proposito del battesimo nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa mattina il mio intento, il mio messaggio a voi non è il mandato e non è tutto il testo che noi abbiamo letto, ma voglio condividere con voi brevemente qualche cosa sulla Trinità questa mattina. E siccome nel nostro testo compare il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, comincerò da qui. La Trinità non è qualcosa sul quale molto... Sono stato io? No, non sono stato io. Sul quale si sente parlare, si sentono conversare i credenti. Nella mente di molti credenti sembra un rompicapo la Trinità. Quante volte abbiamo sentito la domanda: come fanno i tre ad essere uno? Sembra qualcosa che, del quale si devono occupare i teologi, quelli che hanno l'inclinazione alle questioni filosofiche, alle questioni alte. Questa mattina vi propongo e vi suggerisco che così non deve essere. La dottrina della Trinità, la dottrina del Dio Trino, ha tutto a che fare con la fede cristiana, con l'adorazione cristiana, con la salvezza e con la vita quotidiana dei discepoli di Cristo. E questa mattina è proprio per questo che ho voluto leggere le parole e cominciare dal battesimo e la Trinità. Questa mattina ho suddiviso il mio messaggio in questo modo. Parlerò innanzitutto del battesimo cristiano e della Trinità, della creazione e della Trinità e della salvezza e della Trinità. Ho resistito alla tentazione di mettere il battesimo cristiano e la Trinità alla fine, perché se seguite un filo logico sarebbe più logico parlare della creazione, perché la creazione di tutte le cose vengono prima del battesimo cristiano. Se non ci fosse stata una creazione non esisterebbe il battesimo cristiano. Invece io ho voluto mettere intenzionalmente il battesimo cristiano all'inizio per imprimere sulla vostra mente questa mattina la praticità, la rilevanza di questa dottrina. Innanzitutto, cosa intendiamo quando parliamo della Trinità? La Trinità non è una parola che trovate così nella Bibbia, non compare da nessuna parte nel canone biblico. È stato un padre della Chiesa che ha inventato la parola, ma l'idea della Trinità si trova ovunque nella Scrittura, dalla Genesi fino all'Apocalisse. La parola Trinità è fatta da due parole, la tri, che vuol dire tre, e la unità, che vuol dire uno. Innanzitutto l'unità. La Bibbia, la parola di Dio, ci presenta con l'unità di Dio. La frase più famosa dell'Antico Testamento è l'espressione, lo Shema, come lo chiamano i nostri amici ebrei: ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. E poi Dio ci parla di se stesso in Isaia 45:5 dicendo: io sono il Signore e non c'è alcun altro Dio fuori di me. Io sono il Signore, sono l'unico Signore e al di fuori di me non c'è nessun altro Dio. Solo io sono il Signore. Questo è il grande messaggio dell'Antico Testamento. Quando Mosè viene chiamato da Dio e a liberare il popolo e a scrivere la storia del popolo di Israele, Dio chiama questo grande profeta a portare questo messaggio fondamentale in un mondo politeistico, in un mondo pieno di idolatria ovunque sulla faccia della terra. Esiste un solo Dio. Egli è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E poi quando giriamo pagine, arriviamo nel Nuovo Testamento, troviamo lo stesso messaggio in 1 Corinzi, il capitolo 8, il versetto 5. L'Apostolo Paolo ci dice: poiché sebbene vi siano cosiddetti dei, sia in cielo sia in terra, come infatti ci sono molti signori, tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui, e un solo Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose, e mediante il quale anche noi siamo. La parola unità nella parola della Trinità si riferisce al fatto che c'è, esiste, vi è un solo Dio vivente e vero. Egli è spirito, eterno, infinito, immutabile nel suo essere, in sapienza, in potenza, in giustizia e in santità. E la parola tri, che significa tre, vuol dire che in questo unico Dio ci sono tre persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito, come lo dice la confessione della confessione minore di Westminster. Nella Deità ci sono tre persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Queste tre sono un solo Dio, identici nella sostanza e uguali in potenza e gloria. Triunità, un solo Dio che esiste come Padre, come Figlio, come Spirito Santo, un solo Dio in tre persone. Il battesimo cristiano è la Trinità. Ogni volta che noi assistiamo al battesimo cristiano di qualcuno, quando noi stessi siamo stati battezzati, veniamo posti dinanzi al Dio Trino. Anche se devo dire, purtroppo difficilmente nel servizio battesimale si parla del fatto che, del perché Gesù chiama a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Molto spesso colleghiamo il battesimo soltanto con il fatto che il battesimo è simbolo del fatto che il credente si identifica con Gesù nella sua morte, nella sua risurrezione, per consacrarsi a Lui in una vita nuova. Che è tutto vero. Ma pensateci bene, in ogni servizio battesimale dove voi siete stati e dove voi starete nel futuro, troverete, sarà lo Spirito Santo proietterà dinanzi ai vostri occhi questa grande dottrina. Notate con me, a proposito delle parole di Gesù sul battesimo cristiano e della Trinità, Gesù incarica i suoi discepoli, gli apostoli per prima e poi tutti gli altri ministri che si sarebbero susseguiti, a battezzare coloro che avrebbero ricevuto il Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù non dice battezzandoli nel nome del Padre, nei nomi del Padre, del Figlio e dello Spirito. Beh, se guardate bene, i nomi sono tre: c'è il Padre, c'è il Figlio e c'è lo Spirito. Ma Gesù non dice battezzandoli nei nomi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma Gesù dice nel nome. Il nome è singolare, anche se in questo nome viene compreso il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E il nome è uno, ma le persone sono tre. Quando Dio chiamò Mosè per mandarlo in Egitto, e Mosè chiese a Dio: ecco, quando sarò andato dai figli di Israele e avrò detto loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono qual è il suo nome, che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Dirai così ai figli di Israele: il Signore, o Yahweh nell'originale, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Il Dio Yahweh. Adesso, quando Gesù invece manda i suoi apostoli nel mondo per liberare tutti coloro che avrebbero creduto in lui da una schiavitù più grande e più devastante della schiavitù degli israeliti in Egitto, per liberare gli uomini dall'ira e dal giudizio di Dio, dalla condanna del peccato, dal potere delle tenebre, Gesù diede, per così dire, un nuovo nome a Dio. Gesù dice agli apostoli: andate nel mondo a predicare il Vangelo della liberazione, e quando gli uomini vi chiederanno: voi venite a proclamarci questo lieto messaggio del Vangelo, ma chi è che vi manda? Come si chiama colui che vi manda a portare questo grande messaggio? Voi risponderete così: il nome di colui che ci manda a proclamarvi il Vangelo della liberazione è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E quando gli uomini e le donne crederanno, aderiranno al Vangelo e crederanno in me, e voi avrete la responsabilità di battezzarli e di discepolarli, voi li battezzerete nel nome di colui che vi ha mandato, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Quando noi siamo stati battezzati, e il battesimo in acqua è soltanto il simbolo esteriore di quel che è avvenuto realmente nel cuore del credente, quando noi siamo stati battezzati, quando noi siamo stati rigenerati, quando il Signore ha messo in noi lo Spirito Suo, egli ha scritto sulla nostra fronte il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ed è per questo che bisogna battezzare coloro che credono e che vengono salvati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Egli diventa il Padre di colui che crede in Cristo. Egli diventa il Dio di colui che si affida a Cristo. Il battesimo cristiano è la Trinità. Ogni volta, in ogni servizio battesimale, Dio viene a colui che si fa battezzare e gli dice: io sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, tuo Padre, il tuo Dio, tu mi appartieni e io ti appartengo, io sono il tuo Dio e tu fai parte del mio popolo. E poi la creazione e la Trinità. La creazione e la Trinità. Quando noi apriamo la rivelazione biblica ed entriamo nella scuola di Dio per imparare da Dio stesso chi Egli è, leggiamo le parole meravigliose: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Appena noi ci sediamo nell'aula per imparare da Dio, le prime parole che sentiamo dalla sua rivelazione è questa: Dio creò i cieli e la terra. E chi è? E com'è questo creatore, colui che crea? Nelle prime parole a proposito della creazione, noi leggiamo che lì c'era Dio, appunto Dio che creò, e leggiamo che c'è la parola di Dio, il fiat di Dio, e Dio disse. E poi troviamo lo spirito che alleggiava sulla superficie delle acque. Lo spirito che alleggiava su questa massa informe che la parola di Dio ha creato, pronto ad eseguire l'ordine di Dio di trasformare il caos della massa informe e farlo diventare il cosmos, creare i cieli e la terra. E quando noi consideriamo la rivelazione di Dio nella sua totalità, noi veniamo a sapere che quel fiat di Dio, che quel Dio disse, non è soltanto un suono che uscì dalla bocca di Dio, ma che quella parola potente di Dio che portò all'esistenza tutte le cose dal nulla era una persona. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei, neppure una delle cose fatte è stata fatta. Il Dio creatore è il Dio trino, il Padre, il Figlio, la Sapienza, la Parola vivente eterna di Dio e lo Spirito Santo, insieme l'unico Dio portò all'esistenza le cose dal nulla. Egli creò i cieli e la terra, le stelle, il sole, la luna, i pianeti e tutto ciò che è venuto alla luce in quella prima settimana della creazione. Il Creatore è il Dio trino, la creazione è l'opera del Dio Trinità. E infine la salvezza è la Trinità. Questo lo leggeremo anche insieme nella prima lettera dell'Apostolo Pietro. Leggiamo primo Pietro, il capitolo 1, il versetto 2. Quello sulla creazione non vi ho fatto leggerlo dal primo capitolo della Genesi, ma questo lo leggiamo insieme. Primo Pietro, primo capitolo, leggiamo i primi due versetti soltanto. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi dal sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. La salvezza e la Trinità. Notate come l'Apostolo Pietro attribuisce l'opera della salvezza nella sua totalità alla persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'elezione e del Padre, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, la redenzione, la riconciliazione con Dio, il perdono dei peccati e mediante il Cristo, il sacrificio Cristo, eletti ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, e la santificazione e l'opera dello Spirito Santo, eletti mediante la santificazione dello Spirito. Il Padre ci ha eletti prima della fondazione del mondo, ci ha eletti a salvezza in Cristo mediante la fede in Cristo, egli ci ha eletti, ci ha predestinati ad essere adottati mediante Cristo, egli è colui che prima ancora della fondazione del mondo si ha amato un popolo, si è scelto quel popolo, ha scritto i nomi dei suoi eletti sulle sue mani, come dice un famoso inno inglese, ha scritto il nome dei suoi, delle pecore di Cristo sul suo cuore, li ha amati, li ha conosciuti prima ancora del tempo, li ha amati con un amore speciale, con un amore salvifico, con un amore redentivo, eletti secondo la prescienza di Dio il Padre. E Gesù Cristo, il Figlio, è colui che ha redento gli eletti sulla croce. Egli, ubbidendo al comando del Padre, si è fatto uomo, è venuto, ha vissuto una vita perfetta, è morto sulla croce, riconciliando tutti gli eletti a Dio, prendendo sulla sua persona, sulla croce, i loro peccati, la loro condanna, la loro morte, l'ira di Dio contro di loro, e dunque riconciliandoli con il Padre mediante il suo sangue. E lo Spirito è colui che santifica il popolo di Dio, lo Spirito è colui che applica esperienzialmente. Questa mattina abbiamo letto delle parole di Gesù a proposito della nuova nascita: dovete nascere dall'alto, dovete nascere dallo Spirito. Lo Spirito è colui che illumina la mente degli eletti, egli è colui che li chiama, che li attira a Cristo, che vince la loro incredulità, che disperde le nubi del peccato, dell'incredulità dalla loro mente e li fa vedere la gloria di Dio che rifulge sul volto di Cristo. Lo Spirito è colui che circoncide il cuore degli uomini, facendo sì che loro possano mettere la loro fiducia, la loro fede in Cristo, ravvedersi e venire a Cristo, lasciare, abbandonare le opere delle tenebre per venire alla luce, lasciarsi scrutare per poi cominciare a compiere le opere di Dio. Quella grande opera, quella meravigliosa opera che la Scrittura chiama la salvezza, è lo sforzo del Padre, del Figlio e dello Spirito che opera per riscattarsi dal mondo un popolo da tutte le tribù, da tutte le lingue, da tutte le nazioni della terra, tirarli fuori dalla miseria eterna e portarli nella gloria eterna in comunione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito. Il Dio Salvatore è il Dio Trino, il Padre, il Figlio e lo Spirito. Adoriamo, sorelle e fratelli, il nostro Creatore, che è il Padre, il Figlio e lo Spirito. Adoriamo colui che con amore, con sapienza, ci ha riscattati, ci ha redenti, ci ha salvati, ci ha eletti, chiamati, mediante la potenza del suo Spirito. Adoriamo il Padre, il Figlio e lo Spirito, che è degno della nostra lode e della nostra adorazione. La dottrina della Trinità è una dottrina molto pratica, molto applicabile. Potremmo, per esempio, applicarlo alla vita matrimoniale, al rapporto fra il marito e la moglie. Oggigiorno molte donne, quando sentono la parola sottomissione al marito, suona quasi quasi come una bestemmia, suona come un'offesa, suona come uno sminuire la dignità e il valore della donna. Ma la Scrittura ci dice che nella Trinità il Figlio si sottomette al Padre, e se un giorno noi saremo nella gloria è perché il Figlio si è sottomesso al Padre. Se il Figlio avesse detto al Padre: oh no Padre, io sono uguale a te, non mi posso sottomettere, questo mi sembra uno sminuire della mia gloria, della mia dignità, Se il figlio avesse rifiutato di venire a farsi servo fino alla morte e la morte della croce, questo sarebbe stato la nostra condanna eterna. Se noi saremo salvati è perché il figlio si è sottomesso il padre. Egli non ha interpretato la sottomissione al padre come uno sminuimento della sua gloria, della sua dignità, del suo onore. Quando la Bibbia parla della sottomissione della donna nel matrimonio, non intende sminuire la dignità o il ruolo della donna. Potremmo applicare la dottrina della Trinità in tanti ambienti della vita comunitaria come nella vita del mondo in generale. Ma questa mattina io ho scelto di applicarlo soltanto al popolo di Dio. Come vi è un solo Dio, così c'è un solo popolo di Dio. Il popolo di Dio è uno, è formato da tutti quelli che credono nel Vangelo. Ci dice lo Spirito Santo, vi è un solo corpo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, vi è una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. E come nell'unità di Dio c'è una pluralità di persone uguali, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, così il popolo di Dio è composto da una pluralità di persone, popoli, nazioni, lingue. Eppure tutte queste entità messe insieme formano un solo e unico popolo. L'unico corpo di Cristo, nell'unico corpo di Cristo ci sono vari membri. L'unico Spirito Santo distribuisce vari e diversi doni al popolo di Dio, ai membri del corpo di Cristo, per l'edificazione e la crescita di tutti. Perciò, sorelle e fratelli, sforziamoci di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace, comportandoci in modo degno della nostra vocazione, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandoci gli uni gli altri con amore. Lo Spirito Santo, colui che dimora nel cuore del credente in mezzo alla Chiesa, è colui che forma l'unità del corpo di Cristo. Noi non dobbiamo fare niente per formare l'unità del corpo di Cristo. Non dobbiamo fare qualche associazione con tutti gli altri credenti e metterci fisicamente insieme per creare l'unità del corpo di Cristo. La parola parla dell'unità dello Spirito come un'opera dello Spirito, ma noi abbiamo la solenne responsabilità di conservare l'unità dello Spirito Santo. Sforziamoci, ci dice l'Apostolo, questo è l'Apostolo Pietro nella lettera agli Efesini, sforziamoci di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Noi possiamo peccare contro l'unità dello Spirito Santo, noi possiamo metterci di traverso contro l'unità che lo Spirito crea e promuove nella Chiesa. Quando c'è il contrario del vincolo della pace, quando c'è il contrario dell'umiltà, quando c'è l'orgoglio, quando c'è il contrario della mansuetudine, quando c'è il contrario della pazienza, quando c'è il contrario della sopportazione degli uni con gli altri, cosa c'è? C'è una frattura nel corpo di Cristo. Non è questo che fa parte di buona parte della storia della Chiesa? L'orgoglio, la malsana ambizione di alcuni uomini, di alcune donne, la mancanza di umiltà, di mansuetudine, l'impazienza, la non voglia di sopportarci gli uni gli altri, non sono queste le cose che dividono, che separano, che creano dei scismi nella Chiesa? Noi abbiamo la responsabilità di sforzarci per conservare l'unità dello Spirito, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandoci gli uni gli altri con amore. Amen. Preghiamo. Padre Dio nostro, questa mattina ti adoriamo, Signore, tu che siedi sul trono. Ti adoriamo, o Padre di tutti, creatori del mondo, creatore dei cieli e della terra. Tu che con la tua parola, con il tuo verbo eterno, tu che insieme col Figlio tuo e col tuo Spirito hai creato e mantiene in vita ogni cosa, noi ti adoriamo perché tu sei degno della nostra adorazione e della nostra lode. Noi ti adoriamo, o Gesù Cristo, tu l'agnello di Dio che stai in piedi in mezzo al trono e siedi alla destra del Padre. Tu che regni con il Padre aspettando che tutti i tuoi nemici si diventino lo sgabello dei tuoi piedi. Ti adoriamo, Spirito Santo, tu che da ogni eternità regni con il Padre e con il Figlio. Esclamiamo questa mattina, o Signore, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre sarà. E veniamo dinanzi a te, o Signore, chiedendoti di darci quell'umiltà, quella mansuetudine affinché noi possiamo riflettere, affinché noi possiamo manifestare quell'unità che tu vuoi in mezzo al tuo popolo. Perché come tu sei uno e il Padre è in te, tu sei nel Padre, o Signore, tu vuoi che il tuo popolo mostra al mondo quell'unità che è nostra in Cristo, quell'unità che si mantiene mediante il vincolo della pace e dell'amore. Aiutaci, o Signore, a mettere da parte ogni orgoglio. Dacci la grazia di sopportarci gli uni gli altri, di comportarci con la mansuetudine del Cristo, con l'umiltà celeste, con quella sapienza che viene dall'alto, affinché il mondo veda che noi siamo il tuo popolo e creda che tuo Padre hai mandato il tuo Figlio nel mondo. Ti preghiamo e ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen.